Chiamo adesso Elio Pecora, nato nel 1936 a Sant'Arsenio Salerno. Ha trascorso l'infanzia e l'adolescenza a Napoli. Vive a Roma dal 96.
Dal 63.
Dal 66, scusa. Ho letto male. Chiedo bene.
No, il tempo.
È autore di raccolte di poesia, racconti, romanzi, saggi critici, testi per il teatro. I suoi libri di poesia sono moltissimi. La chiave di vetro, edizione Cappelli del 70. Motivetto, edizione Spada del 78. L'occhio corto, edizione Studio S dell'85. Interludio, edizione Empiria dell'87 e del 90. Dediche e bagatelle, edizione Rossi e Spera del 90. Poesie 75-95, edizione Empiria del 97 e 98. Poi ancora per altre misure, San Marco dei Giustiniani 2001, la Società dei Poeti, ancora San Marco dei Giustiniani 2001. I libri di prosa sono Estate, edizione Bompiani dell'81. Sandro Penna, una biografia, edizione Frassinelli dell'84 e 90. I triamboli, Pellicano dell'85, La ragazza col vestito di legno e altre fiabe italiane, Frassinelli del 92. Anche testi per il teatro.
Ma non tutti, per favore.
No, va bene. Allora, le sceglierò alcuni. Alcesti dell'84, Nell'altra stanza dell'89, Il cappello con la peonia del 90. E ne ho saltato, vi assicuro. Ancora radiocommedie trasmesse, Il giardino, uscita per Rai 3 il 21 luglio del 96, e Il segreto di Lucio, sempre per Rai 3, nel 97. Ha curato anche dei saggi, Sandro Penna, Confuso sogno, Garzanti dell'80, Antologia della poesia del 900, Newton Compton del 90, e poi altri che salterò. Ha collaborato come critico letterario a diversi giornali, tra cui Il Mattino, La Repubblica, Reporter, La Stampa Tutto Libri, L'Espresso, Wimbledon, La Rivista dei Libri, Belfagor e molti altri.
No, non è modestia, è una questione di non fare le epigrafi. Allora, leggerò perché nel momento in cui si legge non so più che cosa leggere, bisognerebbe variare di pubblico in pubblico, da momento a momento, quindi porto il meno possibile, leggerò delle cose che sono inedite in volume, magari. Spero vi convincano un po', perché mi piacciono molto le cose di Umberto Fiori, moltissimo quella di Antonella, e quindi in questo momento mi piacciono molto meno le mie. Parole. Parole come gesti che additano il percorso, innervate, veloci, da sottrarre al silenzio, parole che dissaldano segreti, che dispano la trama spessa della paura, leggere come foglie, aguzze come lame, usurati strumenti ma chiamano l'attesa, la salvezza, corsa breve di sillabe, universo ricomposto di scaglie, involucro, confine di un'impresa insoluta. Mappa, specchio reclino, porta schiusa di un sogno, e cercarvi la voce che finalmente adduca dal nome al corpo, fiato, grido, sussurro, e ritrovarvi il segno lieve, solo il lacerto di un motivo che un poco ferma, un poco accompagna, parole del tornare nell'addio. Traversare il dolore come una stanza scura contando i passi, i fiati. Cercare nel chiuso un buco, una crepa, perché non sia memoria ma presenza, in quell'attesa la luce. All'uscita sapere che toccherà tornare e l'allegrezza ancora, aspettando l'assalto. La paura amorosa. E se paura fosse desiderio smodato di vederti, di restare solo con te presso un oscuro mare la vita intera? Se il remo che percuote fosse il bene che mi fu dato e fosse il segno, il grido che soffocai, l'ora che spersi lieve dentro un tempo che il tempo cancellò? Se non fossi la voce che ti chiama e ti accompagna dentro giorni uguali, per quali strade ancora cercherei i tuoi passi prudenti, il tuo richiamo, se solo per paura urlassi, t'amo? È un autoritratto, me l'ha stato chiesto, l'ho scritto, vediamo. Questi che porto addosso e mi dai il nome, con quanta più di grazia chiamerei se non dovessi subirne gli errori, i subulli, le angustie, le paure. Pure a volte mi piace quando smette di scandagliare i cieli e le immondizie e siede nell'istante, guarda intorno, ancora si stupisce, si innamora. Residuo di una razza sgangherata, la superbia gli inarca i sopraccigli, morbide labbra di angelo apprendista, naso a vela nel vento, piedi sciolti, e nel frastuono modula parole, socchiude porte dentro lo sgomento. Fa parte di un gruppo di poesie che avevo intitolato Immagine, che sono un po' sul tempo, sulla vecchiaia, altrui naturalmente. Partenza. Deve partire, ma non sa per dove. Sa che ha paura, ma deve partire. Dice vi lascio, invece è lasciato. Niente lo aspetta, pure deve andare. Chi mai gli disse, ma fu una promessa, dopo è la gioia lieve, sconfinata, ora non vede che un porto di brume resse di larve in fondo a un abisso. Il volto, il nome, la voce, i pensieri, tutto si ferma, tutto si cancella, in una notte fonda, senza stelle, ancora cerca un varco, un appiglio. Sbianca il mattino, s'attonda la luna, romba un aereo fra nuvole rosa, un telefono squilla, un cane abbaia, nella sua stanza la serranda è chiusa. Tornerà forse, insogna un amico, forse gli dirà che è ritornato, gli dirà forse non è mai partito, era un po' stanco, si è un poco appartato. In riva un lago, concluso fra l'erbe, uscì dal tempo, lasciò la sua faccia. Forse soltanto questo sarà il dopo? Sull'onda crespa discese un gabbiano. Vorrei capire dove è proprio. Questo è intitolato a documento, fa sempre parte di quel gruppo che è apparso così in certi quaderni della Fondazione Moravia. Gli toccherebbe la rassegnazione e i dati dell'anagrafe, cessando così da un'ora all'altra di sapersi ancora amante di pressante amore. Dunque, per un conteggio impiegatizio, dovrebbe allontanarsi dal recinto dove chi cerca trova ed è trovato e nei silenzi pulsano i respiri. Potrebbe allora badare tranquillo a chi non ha pudore a raccontargli lo sguardo ricambiato, la parola che torna a riaccendere via via. Deve, insomma, cacciarsi nella parte dell'insipiente, attonito, accorato, che ha concluso il suo turno e al mattino riceve il rendiconto dallo specchio. Un'altra ruga, un altro cedimento del collo, delle palpebre, le labbra schiuse di porcellana, tremolanti gelatine dei lombi, delle braccia. Ci fu un vegliardo che morì godendo, un altro che passò gli ultimi mesi alla finestra, perso e innamorato, l'uno e l'altro intessevano sapienze. E Filemone, e Saffo, e l'usignolo al suo meglio negli orti del tramonto, a 90 anni canta incipriata, l'amato viene, porta il miele in bocca. Forse che la ragione può disfare il desiderio e chiudere le porte? Forse che nelle dita la carezza a un tratto come sterpo si dissecca? Basta il cibo di ieri all'affamato? E un lieve sogno allevia la veglia? A maggio il tiglio tutto si riaddobba delle sue inflorescenze profumate. Ha avuto 100 amanti ed altri 100 ne ha cercati nel giri delle voglie. Quali, domanda, furono i più vivi? Erano in tanti ed è rimasto solo. Ma li chiama, riappaiono, li abbraccia per un piacere che è di sfinimento, poi quei fantasmi sveltamente caccia e continua l'attesa e non dispera. Questa così è un po' una polemica forse anche letteraria, è intitolata Ipotesi, Mettiamo sia scaduto il termine di appigli e dispersioni e sia ammutito il demone di chi squadrò parole e fra verbi ottativi seppe quel che non siamo e non vogliamo. Mettiamo sia sbarrato il precipizio con paletti e avvisi, basta col niente della negazione, né sia data altra scelta che di restare, che di convenire, seppure nella trappola da caso e da ragione, chissà quando parata. Mettiamo già prima dell'avvio la desolazione dell'arrivo, e lo scopo consunto e l'attesa sgualcita. A che punto cercare il capo ammatassato della matassa che chiamiamo vita, col rischio di spezzarlo? E chi nel mentre si rimpinza al meglio e sorveglia col mitra i suoi possessi, ne scorda mai al mattino di avvelenare l'acqua del vicino, anche se a denti stretti converrà per una volta almeno che acclare il vuoto e va facendo il pieno. Corre l'istante su un filo di lama, non c'è varco nel cielo irraggiungibile. Guerra. Sempre, ogni giorno una guerra, non quella che sventra i cieli e le case, stermina popoli in fuga, ragione e speranza, questa che cede a una stolta salute, che in petto aggomitola l'ansia e insidiando e sperdendo in ogni istante germina l'altra e la muove e la pronta. Sempre, ogni giorno, dovunque una guerra, neanche in sogno entriamo disarmati, pure ciascuno porta nella mente un segno, un punto, una stanza segreta e la cercarti di là ripartire. Libertà. Sta forse solo in questo, dal fondo di un dirupo accennare un saluto, sorvolare radente un avviso di morte, spalancare le porte dell'assenza, cercare seguitando nel suo nome accentato il passaggio obbligato. E vorrei concludere, ecco, solo Antonella lo sa, gli ha lette queste cose, ho scritto nella scorsa estate, mi capita, nelle ultime due estati, ho passato delle estate terribili, e ho scritto delle cose allegrissime, non ho ancora capito come funziona la mia vita in questo senso. Comunque ho scritto delle favole, molte favole, che saranno pubblicate, e quindi piene di animali. Ne leggerò, sì, ne leggo tre, una un po' terribile, le altre due dolcissime, così vi saluto dolcemente. Direte ai bambini, direte a tutti. In attesa. C'erano tutti, tutti all'adunanza, l'efemera che vive un solo giorno, il giro che si gode lunghi sonni, il cavallo, il fagiano, la marmotta, il luccio, la giumenta, il picchio, il tonno, il ghepardo senuoso, l'elefante, il cobra, la lumaca, la gazzella, il verme, lo scorpione, il dromedario e gli altri, innumerevole famiglia che latra, tuba, pigola, bramisce. Uscirono dagli orti e dalle selve, dalle chiuse foreste, dai deserti, dai laghi fermi, da mari e ghiacciai, da paludi, pozzanghere, valloni. E tutti si raccolsero ammutiti sotto un cielo di nuvole fuggenti, nemmeno più aspettando il patriarca che nell'arca capace li accogliesse. E fra tutti mancava l'animale che governa il pianeta sregolato. Chiuso nelle alte case trasparenti, sulle mappe appuntava i suoi possessi il figlio del delfino e della scimmia, ignaro ormai della sua stessa sorte. Nella stretta voliera un cardellino cantava, ma il suo canto era di morto. E questo è il notturno, si è scritto anche un notturno. La rosa, sospirò il garofano invidioso. Le nuvole, esclamò il rospo sul ciglio del fosso. Il mare, chiamò l'allodola. La cima del monte, cercò in cielo l'irraggiungibile luna, che pure a volte sembrava quasi toccarla. Il silenzio del deserto, pensò il grillo esasperato dal canto delle cicale. Una stella cadente raggiunse la terra dicendo: ah, l'azzurro e il rosso dell'inizio. E questa è intitolata anche questa In attesa. è proprio questa l'ora, forse un po' più tardi, un po' più buio. Che ne è della luna, chiese il rospo la sera in cui il cielo annerò in tutto il suo giro? Gli rispose la gatta, è andata in carrozza dall'altra parte dove i rospi hanno le ali e i gatti suonano il violino. Il rospo non mostrò di crederle e la gatta, sdegnata, saltò sulla siepe di boscio e sparì nel buio. Il rospo chiese alla marmotta, che ne è della luna? Sarà così tanto stancata di guardarci, rispose quella, che ha spento tutti i suoi contatori e si è ritirata pian piano nei deserti della notte. I suoi vicini, stellucce cameriere e asteroidi irrequieti, dicono, la luna è la luna, è certo che appena cambia di umore torna. Il rospo voleva sapere di più e chiese al cane che quella sera non sapeva più a chi abbaiare. Il cane rispose, è fatta così, è lunatica e manca gli appuntamenti. A me il buio fa paura e se abbaio, abbaio malissimo. Quella sera nella vallata il rospo interrogò tutti quelli in cui si imbatteva e ciascuno, per non apparire sprovveduto, si inventava una sua risposta. Alla fine, mentre per la valle era tutto un brusio, comparve lei, la luna. Aveva udito e si rallegrava di così tanta attesa.